che l'educazione ebraica sia un argomento importante, lo si può vedere da diversi punti di vista. In pratica si può dire che l'argomento si identifica con l'essere ebreo. Di fatto è impossibile, nel pensiero dei maestri della Mishnah e della Gemara, essere ebreo senza giocare sull'educazione ebraica propria rispetto alle generazioni che hanno preceduto, ma specialmente rispetto alle generazioni che verranno. Ed è tutto da vedere chi prende di più nella sottanza. Per dare un'idea, possiamo dire che formule precise, a noi note, da testi chiari, sono da testi da circa 2000 anni, sappiamo addirittura i metodi con cui deve essere scandita l'educazione ebraica, sia come studio, cosa bisogna studiare, quando bisogna studiare, sia per il fatto che non esiste uno studio fine a se stesso, ma secondo la tradizione di Moses si studia per fare, per poter mettere in pratica la Torah. Non esiste uno studio indipendente da, anche studiare è una mitzvah, ma è una mitzvah che ha un senso che porta a tutte le altre mitzvah. Per dare un'idea, già da circa 2000 anni, il periodo che precede la stesura della Mishnah, il periodo successivo, ci sono già delle polemiche, io riassumo questo nel momento centrale, quando si comincia a studiare, quando si comincia a leggere e scrivere, intorno al quarto anno di vita, quando si comincia a studiare Torah, tutto il Tanakh, dai 5 ai 10 anni, quando si comincia a studiare Mishnah a 10 anni, quando si comincia a studiare Gemara, Talmud a 15 anni. Quindi è un programma di studio che prevede assolutamente la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media, la scuola superiore, già codificato, ed è abbastanza interessante che l'argomento che più cercherò di mettere a fuoco, che lo studio è fatto rispetto, lo studio per fare è fatto rispetto alle persone che devono imparare, già c'erano delle regole per dire che si comincia a 5 anni senza forzare troppo il bambino, era già un positivo rispetto a questa codificazione 5, 10, 15 che dicevo prima, si comincia già un po' a alfabetizzare, si comincia prima, ma studiare un po' più automaticamente rispetto ai contenuti, si può cominciare senza disciplina a 5 anni. Per i bambini che sono già maturi si può insistere, dare un minimo di disciplina a 6, ma per i bambini che non sono maturi si aspetta fino a 7. Devo dire, tra parentesi, questa organizzazione 5, 6, 7, per motivi professionali, sono circa 20 anni, cerco di farla capire in Italia, non ci sono del tutto riuscito, la gente è riluttante a capire che bambini diversi crescono con ritmi diversi. Per cui viene vissuto o come un onore mandarlo prima o come un disonore mandarlo dopo. Allo stesso tempo ci sono delle tacanotte, delle decisioni nel primo periodo della Gemara in cui si dice che se uno è fortunato che ha i genitori che possono pagare l'insegnamento, c'è chi anche non è fortunato, per esempio che non ha i genitori. Ci sono già dei provvedimenti per dire che spetta imporre delle tasse alle persone, alla comunità e attaccati il suo Gamblà, per cui tutti devono pagare per coloro che non possono permettersi di studiare con i loro solo mezzi. Ci sono anche delle regole che sono tutte nel dibattito nella scuola italiana, per cui una classe ideale deve raggiungere un massimo di 25 ragazzini e di fatto se ci sono di più bisogna essere il secondo insegnante, il terzo insegnante. A Roma si combatte su questa cosa per circa 30 anni senza essere riuscito pure per la scuola dell'infanzia, del 3 ai 6 anni. Quindi da questi rapidi cenni si vede che l'idea che tutti devono studiare è molto presente, cioè sappiamo le regole del gioco, cioè le leggi e le disposizioni che ci sono da 2000 anni sostanzialmente, non che prima non ci fossero, perché già nello Shema stesso sono date delle disposizioni specificate dello studio. Per dare una dimensione precisa, vorrei dire, primo, che nel pensiero già della Torah, nel pensiero della Mishnah, della Gemara, è implicito che tra studiare per essere ebrei, studiare con un altro per essere ebrei, non c'è, è impossibile studiare in astratto e non studiare in pratica, ed è possibile non fare le cose in pratica se non si studia. Questa profonda identità che l'educazione riguarda tutta la vita sostanzialmente, e nel rapporto con le generazioni non è soltanto un dare che chi insegna crede di dare, è il dato per scontato già nel tutto il testo della Torah e del Tanakh in generale. Per dare un'idea che è un po' espressa in maniera relativamente moderna, che è solo di un paio di secoli, che però riassume bene un dibattito, dirò che la Halakha codificata dice che ogni uomo ha l'obbligo di insegnare a suo figlio, al figlio di suo figlio, al figlio di sua figlia, nella sostanza, ed è un obbligo che riguarda la propria formazione, non la formazione del bambino, riguarda la propria formazione. Tant'è che questa Halakha ha deciso, che si trova già presa in diverse maniere, dalla Rambam, dalla Shulchan Aruch, da pur prima, in maniera chiara e precisa, e che riflette una discussione che esiste, una precisazione che esiste già nella Gemara. È interessante che già nella Gemara, in qualcosa che risale al terzo secolo circa, quindi 1700 anni, è molto chiaro che chi ci guadagna di più è chi crede di insegnare, vale a dire che chi in sé studia Torah con suo nipote deve considerare non se stesso come continuatore del Sinai, ma il nipote. Se sta davanti al Sinai, chi insegna al suo nipote, non il nipote sta davanti al Sinai perché il nonno ha preso da suo nonno, che ha preso da sua nonna e così via. Detto in maniera esplicita nella chiamata, per rovesciare il concetto di insegnamento, vuol dire che se uno non riesce a confrontarsi con le generazioni future, lui muore dentro in qualche modo, non si esprime in qualche modo. Per chiarire meglio questo concetto, che è già chiaro nel pensiero dei maestri della Mishnah e della Gemara, ne do una lettura molto moderna, che è nel libro di Kutea Lakot del Rav Nachman di Bratva, che è una specie di parafrasi hasidica allo Shulchan Aruch, in cui dice in maniera essenziale che studiare significa avere memoria di qualcosa che succederà. Ripeto, studiare significa avere memoria di qualcosa che succederà, e dice in maniera esplicita l'interpretabile arma di azione, si studia per collegarsi col mondo che viene, col tempo messianico. Si studia rispetto al futuro, studiare e in questo crea memoria. Soltanto uno che ha in prospettiva il futuro può studiare con memoria di quello che è successo. Se non c'è questa dimensione non ha senso nulla. E questo perché chi studia con una visione proiettata solo sul passato, che è la cultura storica occidentale, specialmente italiana, la cultura crociana, per ricostruire tracce del passato, ha in mente qualcosa che si chiama non Kleinara, ma Rat Ai, cioè il male dell'occhio, cioè vuol dire che non sa guardare bene, che come guarda continuamente con un impianto un passato che magari manco conosce e che si inventa a modo suo. E che questo crea due cose, è molto interessante, crea dimenticanza continua, che chi studia con l'occhio riguardando il passato è soggetto a una dimenticanza continua, cioè che se l'invento passato come gli gira, che è un problema di tutti gli storici, è molto interessante che ha quello che secondo il pensiero mistico e fatidico è lo più grande ostacolo al capire veramente, cioè è soggetto al Koach Amedame, all'immaginazione pura e frenata, ha una visione onirica, chi guarda solo il passato non sa costruire lo studio rispetto al futuro, ha una visione onirica, ha una visione negativa, dimentica il passato e non anticipa il futuro, non costruisce il futuro. Questo mi sembra abbastanza preciso per dare uno spartiacque tra molti concetti della storia come punto principale dell'insegnamento, che fa parte di una facetta non indifferente della cultura occidentale da più di 100-150 anni. Però questa linea è esattamente, detto in maniera un po' più soggestiva, quello che la Gemara dice, che se uno studia col proprio nipote si deve considerare come lui sta davanti al Sinai, che è un rovesciamento di assoluta significatività. Detto questo, mi sembra che sia per la precisione delle leggi che disciplinano
che fatto tutti devono studiare, si deve provvedere anche coloro che non ne hanno i mezzi, che è un impegno di tutti, che cade sui genitori, sul padre principalmente, ma per alcuni aspetti anche sulla madre, e se no sul bambino del posto, e aver detto anche il senso che lo studio è proiettato al futuro, alla pratica delle cose che si fanno e al futuro. Direi che una formulazione come di una precisione tale ci permette adesso di vedere un attimo gli aspetti pratici dello studio rispetto dello studio per fare, lo studio per fare rispetto a come lo possiamo vedere rispetto all'educazione che ha sia ho detto studio che si studia dei testi, ma anche che si studiano delle pratiche di vita, cioè come la Torah prevede, il pensiero dei maestri prevede che si insegni ai figli la pratica ebraica, di essere ebrei nella pratica, di essere ebrei nella Shemirat Mitzvot. Uno può piacere o non piacere la Shemirat Mitzvot, ma è molto interessante cercare di capire come la Torah pensa che si insegni la Shemirat Mitzvot, con che tipo di approccio nel comprendere la mentalità del bambino. Direi che se lo vogliamo vedere da un punto di vista teorico, anche se non è in questa la maniera in cui i maestri affrontano il problema, però possiamo dire che l'approccio considera, primo, come si insegnano le mitzvot che sono definite dai maestri stessi come dirette dalla Torah, in Oraita, e come si insegnano le mitzvot che sono dirette di Derabanan, cioè che sono state stabilite dai maestri. Secondo, come si, vedendo le differenze di approccio per queste diverse variabili alternative, capiamo fino in fondo come i maestri cercavano di capire sulla mente del bambino. Secondo, che tipo di studio diverso, o di pedagogia diversa rispetto alla pratica, c'è rispetto a insegnare le mitzvot che si debbono fare, le cose che si debbono fare, rispetto alle cose che non si debbono fare. Una cosa è dare dei divieti, una cosa è dare delle cose che bisogna dire, fai in questo modo. Una cosa è dire non accendere il fuoco di Shabbat, una cosa è dire fai tzedakah. Due cose diverse. Poi, che attenzione è data tra le mitzvot che riguardano il rapporto con Kadosh Baruch Hu e le mitzvot che riguardano il rapporto con gli altri esseri umani, cioè tra le mitzvot che sono più comprensibili rispetto alla vita civile e le mitzvot che sono più comprensibili nel nostro modo di distinguere e classificare rispetto alla vita virgolette religiosa, non essendo questa distinzione presente nel pensiero dei maestri, ma siccome hanno un oggetto mentale diverso, invece è ben presente che come ci si approccia a questo diverso tipo di... direi che è anche interessante vedere che c'è un approccio abbastanza interessante di differenziazione fra le mitzvot e la Torah che riguarda la singola persona, una mitzvah che riguarda il singolo, e una mitzvah che riguarda la collettività. Per esempio, per dare un esempio molto significativo, molto rispettoso anche dei sentimenti, e non si insegna ai bambini a portare, che sono sotto i 13 anni, a portare, diciamo così anche una cosa pratica, a portare le regole del lutto. Intanto non serve che uno deve insegnare le regole del lutto, spero che capiti poco e niente, quindi perché si deve insegnare anche se uno gli capita quel che gli capita un lutto importante in famiglia, non si insegna ai bambini né le regole di adulto né le regole di adulto, non si insegna a rispettare le regole del lutto. Al massimo, per dargli la sensazione, dargli un'espressione al dolore che prova, c'è chi dice che è bene che capisci lo dica, ma solo perché possa esprimere il proprio dolore. Allora, mentre questo è chiaro, che non si insegna ai bambini di portare il lutto per una cosa che gli è successa in prima persona, quindi padre e madre sostanzialmente prima di tutto, e si insegna ai bambini a portare i minimi lutti che riguardano invece tutta la collettività. Per cui non se le regole che riguardano le tre settimane che vanno tra il 17 di Tammuz e il 9 di Av, le regole che riguardano la prima parte dell'uomo e non tagliarsi i capelli, non mangiare la carne, eccetera, queste si insegnano ai bambini, perché questo è un lutto collettivo. Cioè, questo vuol dire subito una cosa, il sentimento che lega il singolo a tutta la collettività è ricevuto oggetto immediato, tanto che il lutto non è così immediato e quindi va educato, va capito, ma è interessante che entrare dentro un lutto in cui partecipa tutto il caso Israele è una cosa che invece si deve insegnare. Quindi è bene che i bambini, anche da piccoli, per esempio, non si tagliano i capelli nel periodo che va da A. Questo già dà una dimensione, che è chiaro che in tre livelli non si fa insegnare le regole del lutto, non si fa praticare le regole del lutto sotto una certa età, gli si dà un minimo di espressione nelle proprie, anche collettiva, attraverso la mitzvah, all'espressione del dolore, o di alleviare il dolore tramite il dolore di dire Kaddish, ma non perché sia una regola del lutto pesante, che non si deve lavare, tutte le cose che è, e invece gli si insegna a partecipare. Sono tre sfumature emozionali molto importanti e molto rispettosi di come un bambino può entrare nella mentalità della mitzvah e dello studio della mitzvah. Prima di entrare un po' più in dettaglio, vorrei dire che l'insegnamento che si prevede di dover dare ai bambini non è mai un insegnamento freddo e rigoristico. Cioè, questo semmai è una visione che è solo due o tre secoli che, vergognandosi di altre culture, noi diciamo che si insegnano le cose in pratica, poi quello che uno prova si arrangia da solo. Ma l'insegnamento della Torah è l'Eira e l'Ava, insegna anche il bambino di avere il senso della presenza di Kadosh Baruch Hu e il senso dell'amore per Kadosh Baruch Hu. Uno dei commentatori più interessanti su questo dice che, siccome nello Shema stesso, ricordo un attimo la successione dei versi, i versi che dicono Gartata lo Shem Elokecha e Amerai, diciamo così, la prossima gente, il Kadosh Baruch Hu, e Vayud Evrim El Elokecha, saranno queste parole sul tuo cuore, non hanno nessuna espressione se non a secondo il verso successivo, Vishnantam Levaneha, cioè la prova che uno ha l'amore verso Kadosh Baruch Hu e ha le parole della Torah nel cuore, si vedono se Vishnantam Levaneha, e ripeterai queste parole ai tuoi figli. Questa è la pratica, la mitzvah con cui si realizza veramente le prime due, è attraverso il terzo, dal punto di vista emozionale, per chi dà, e tra parentesi il verso Vishnantam Levaneha, secondo l'interpretazione dei maestri, non riguarda direttamente ai figli fisici, ma riguarda coloro più giovani con cui si studia Torah. Perché siccome Vishnantam vuol dire è uno studio preciso, che viene solo a un certo periodo della vita, quando si è più grandi, quello studio non è detto che lo farà il padre con i figli, o chi è il padre potrà essere una persona più professionalizzata. Detto questo, può essere abbastanza interessante prendere una pagina di Gemara, citerò per frammenti, in cui si affrontano alcune mitzvot dandole una data. Allora, una data in un certo momento della vita, con un certo capacità che il bambino ha, si insegna quella mitzvah. Cioè l'apprendimento della mitzvah è legato al fatto che il bambino abbia raggiunto un certo tipo di sviluppo. Questo è un atteggiamento completo, perché ci insegna come i maestri pensano che la mitzvah possa essere capita in senso profondo dal bambino, ma ci insegna anche qualche cosa sul senso della mitzvah. Io dico, per fare questa mitzvah bisogna avere questa caratteristica, sto dicendo qualcosa sia sulla mente del bambino a una certa età, di avere questo tipo di maturità per poterlo capire, ma sto dicendo che questo è essenziale per capire questa mitzvah. Quindi la pedagogia della mitzvah è anche una teoria su che cos'è la mitzvah stessa. Allora, a monte di queste che riguardano 5, 6 mitzvot, 7 mitzvot, adesso ricordiamo, che sono fatte scivolare questa pagina di Gemara, ci sono pochi precedenti. Questa è la pagina forse più sistematica, che in cui si affrontano diverse mitzvot che bastano se ci ragioniamo sopra. Prima di questi, ed è importante averlo presente, c'è una mitzvah che è detta, appena levate le mitzvot che il bambino subisce, che chiaramente sono soltanto un esercizio di qualche cosa per il padre, la mitzvah della Milà, la mitzvah di dare il nome alla bambina, la mitzvah del figlio per un primogenito, per il bambino saprà quando sarà grande, saprà quando lo farà a un altro bambino sostanzialmente. La prima mitzvah con cui con chiarezza riguarda anche il bambino è la seguente: appena il bambino incomincia a parlare, parlare un minimo di certezza non c'è, appena dice mamma, papà, e mitzvah insegnargli due versi della Torah, che vengono chiamati per la loro completezza Torah in quanto tali. I versi sono, il primo è, non lo so mai, il secondo, è Torah Tzivalan Moshe Morashat Kirat Yaakov. La Torah ci è stata data da Moshe ed è l'eredità, o come il Talmud stesso dice, parafrasando, è la fidanzata, ha un legame emozionale con tutta la collettività del popolo di Israele. Per il primo verso mi dovevo insegnare un bambino. E grosso modo si può dire, se non si insegna un anno, si insegna due, grosso modo. Il secondo verso è c'è mai credo, c'è mai non c'è mai. Cioè, il primo è che c'è un'eredità comune, emozionale, perché Morasha vuol dire eredità, che è qualcosa che prendono, significa proprio i maestri giocano, e dico la fidanzata del popolo di Israele, vuol dire che la Torah è qualcosa che ti lega emotivamente a tutti, alla Torah stessa e a tutto il popolo di Israele nel suo insieme. Questa è la prima cosa che ti insegna. Solo dopo questo ti insegna il Shema Israele. Questo già questa, quasi subito, e dopo altri versi, non so, questa scelta che prima si dà il senso dell'amore per la Torah, che è lo strumento per arrivare al secondo. Non il contrario. Pensando evidentemente che il bambino possa in qualche modo, man mano che capirà il significato di queste parole, entrare in una successione che ha un significato emozionale e logico ben preciso. È una scansione, un ritmo molto preciso. La Gemara che adesso esaminiamo nei suoi frammenti è la Gemara di Masechet, il trattato di Arachin, che è il trattato delle stime dei valori, che riguarda una strana regola che adesso spiegherò. È molto interessante, lo spiego la regola in generale, perché è molto interessante che questo discorso sull'insegnamento dei figli viene fatto in questa Gemara e non in altre, anche se per l'associazione libera che si basa soltanto su una parola, tutti sono obbligati, hanno l'obbligo di fare questa, possono fare questa mitzvah, e poi attacca una serie di cose, tutti possono fare quest'altra, tutti possono fare quest'altra, dice perché si dice tutti lo possono fare, il bambino, quando il bambino, e si attacca al discorso, ma lo si poteva fare in qualunque altro tipo di punto. Allora, la mitzvah di Arachim è una mitzvah ben particolare, che è una mitzvah di eccezione a una regola generale, che se una persona vuol fare una qualche donazione, un eder, tramite un voto, al Betamizash, all'Ekdesh, consacrare una cosa, la può fare generica o la può fare precisa, lui può essere regalo 1000 lire, 1000 euro, una sedia a rotelle, un carro di tipo, può essere regalo con una bestia, una mucca, quello che è. Posso regalare. Oppure posso regalare il controvalore di qualcosa, di un oggetto o anche di una persona. Allora, ho fatto il controvalore di una persona, voglio regalare quello che io valgo. Ok? E ci sono, e qui la regola generale che io posso dire, quello che io valgo, se io dico i miei soldi, sostanzialmente, è la formula generale di un voto di donazione, per cui si dice quanto valgo io più o meno sarebbe il corrispondente di una stima assicurativa, si dice quanto vale questa persona a questa età, in questo modo, con questa forza lavorativa, con queste capacità, eccetera, eccetera, e va sul mercato sostanzialmente, non esiste oggi il mercato di schiavi, ma il mercato di assicurativo esiste, più o meno la stima è valore su un mercato, credo che corrisponda abbastanza a una stima di tipo non di vendita di schiavi come una volta, ma di mercato assicurativo, una persona a una certa età, però è il mercato libero, per cui un musicista, un violinista a una certa età può valere moltissimo perché è lui solo che può fare quella cosa, indipendente, quindi va alle leggi di mercato sostanzialmente. Allora, questa è una regola generale di voto, mentre invece la Torah permette, alla fine del libro di Vaikra, stabilisce un'altra ipotesi, che uno possa dire il valore di questa persona, me compreso posso dire, secondo le regole della Torah. Allora, secondo le regole della Torah è a prezzo fisso. Cioè, la Torah stabilisce uno che ha 5 anni, uno che ce n'ha 20, da 5 fino a 20, da un mese fino a 5, da 20 fino a, da 60 in più, diverso per maschio e femmina, è a prezzo fisso, ok? È una stima fissa. Oltre a essere stima fissa, che dipende dall'età del sesso, c'è anche rispetto all'altro tipo di voto la seguente caratteristica, che l'altro tipo di voto, una volta che sei passato attraverso leggi di mercato, se tu sei in crisi economica sei sempre vincolato a quella cifra. Sei stato stimato per il diritto assicurativo, per il diritto di vendita, che avrei 300 shekali, paghi 300 shekali. Se non ce l'hai sei impegnato a 300 shekali. Ok? Quindi sei passato la stima è definitiva. Se invece il voto passa attraverso il voto di Arafin, quello delle regole eccezionali della Torah, se tu entri in crisi economica per motivi X, non sei solvibile, e quello era un prezzo fisso, determinato dalla Torah rispetto all'età e al sesso, a questo punto esci invece e chi ti stimerà rispetto alle tue capacità di solvibilità, quello che hai rispetto al tuo tenore di vita in quel momento, sarà il Cohen. Vai, il Cohen che stabilisce quello che è. Quindi le differenze sono: uno è a prezzo fisso iniziale, che poi rimane fisso, e l'altro che avete capito la differenza. Allora, per farla breve, questa è interessante che il libro di Vayikra praticamente si chiude con questa mitzvah, praticamente c'è qualcosa dopo, di Arafim, che dice il valore in assoluto di una persona davanti alla Torah. Adesso, per farla breve, dirò, è in un certo senso il valore in forza di mitzvot, potrei dire, e si può capire perché alla fine se uno non è solvibile coi soldi, il Cohen li misura lasciandogli poi esattamente come si impegna, gli strumenti di lavoro deve lasciare, quindi deve defalcare gli strumenti di lavoro, e gli si dice, in fondo ti sei preso l'impegno, ma è il potere della Torah, che come sta stabilito un prezzo fisso secondo la Torah, può fare eccezione, mentre in altro caso no. Se sei andato al mercato non esci dal mercato, quindi chiaramente un valore di mitzvot. Allora, in questa Gemara, proprio all'inizio, siccome si dice tutte le persone possono fare la stima, possono essere oggetto di stima, cioè io posso dichiarare l'er di qualunque altra persona e qualunque persona può farlo su me. E c'è una polemica, una discussione, in che misura questo riguarda altre persone non ebrei, se il non ebreo può stimare o può essere stimato e così via. Adesso, la prima discussione che la Gemara fa è straordinaria, perché dice, chi vuol dire che la Mishnah dice tutti possono fare questa regola, entrare dentro questa regola, quella del prezzo fisso secondo la Torah? Allora, Gemara dice una regola, dice per includere chi? Dice tutti per includere chi? Chi avrei avuto dubbi se inserirlo o no? Per inserire, dire che anche una persona che è un anno prima dell'età della maggiorità, quindi un anno prima, 13 per il maschio e 11 per la femmina, possono entrare in questa regola. Perché proprio un anno prima questa regola qui? Perché non si dice che come per altre regole, digiunare di Kippur, mangiare kasher, l'obbligo scatta veramente solo quando uno è maggiorenne, 13 e 12 anni. Perché per questa regola è prima? Allora, questa regola riguarda, perché viene stabilito, questo i commenti dicono questo, viene stabilito se questa persona un anno prima di entrare nell'obbligo del mitzvot ha il senso, così viene stabilito, non è, se ha la capacità maturativa di capire cos'è questo impegno. Per questa mitzvah viene dato una possibilità un anno prima di dire forse ha capito che impegno si sta prendendo nel consacrare, nel destinare il valore, che a questo punto banalmente economico, da fare qualcosa d'altro chiaramente, di una persona a Kadosh Baruch Hu. Non è un voto di X cose, è un maschietto a 12 anni, una femminuccia a 11 anni, capiscono il senso di questo ed è la più straordinaria definizione, perché si dice un po' prima della maturità una persona è in grado di capire questa mitzvah, che è una mitzvah pazza, il valore di una vita umana. In realtà è un gioco su fatto di soldi, ma si chiede il valore della vita umana davanti a Kadosh Baruch Hu. Allora, questa mitzvah ha questa eccezione, che può essere fatta prima. Cioè, se uno la può fare, perché in nessun modo obbligato, si dice, però vuol dire che un anno prima che uno entri nel mondo completo delle mitzvot, in teoria si sonda una sola cosa, è capace di cosa significa dedicare il valore di una vita? E io gli basterebbe questo per dire che ingresso fa la Gemara sul capire generale questa mitzvah e sulla teoria della mitzvah. Vuol dire che c'è un pre-bar mitzvah che è teorico, si può fare solo se uno volesse, In teoria, per entrare nel Bar Mitzvah un anno prima avresti dovuto avere questa maturità, capire il valore di una vita umana in termini di potenzialità di vittoria. Poi ci sono dei salti, naturalmente il Raghavan fa una serie di altri ragionamenti, e poi citando una cosa che è presente anche nella Mishnah parallela, nella Tosefta, dà quattro esempi, che sono uno più interessante dell'altro, perché sono, questo è quella che la prima che ho detto, il Mutla, il Neder di Arafin, riguarda uno di 11-12 anni, qui si va molto prima, e si va, ricordiamo che come precedente chiaro, abbiamo soltanto quello che ci insegna il resto della Torah. Allora, tutti sono, cita che in un altro punto la Mishnah dice, tutti sono obbligati della Sukkah. La Gemara chiede, perché dice tutti? Tutti vuol dire che vuole tutti, e chi è questo che avrei pensato che non c'è? Allora dice, per far venire un bambino piccolo. E non dice un bambino piccolo, vuole un bambino piccolo, è un termine che va da 0 giorni fino a 13 o 12 anni, e definisce esattamente, se no tarich le imo. Cioè si definisce un bambino che non ha più bisogno, adesso vedremo come i commentatori definiscono ancora meglio questa cosa, che non ha bisogno della mamma, ha l'obbligo della sua casa. Nel momento in cui il bambino, il commento più comune è questo, nel momento in cui il bambino che si sveglia della notte, nel buio, sta nel lettuccio da solo, non la stanza, nel lettuccio, quello che è, e non chiama mamma, cioè può stare da solo nel buio della notte, quello è il momento in cui è l'obbligo di insegnare la sua casa. Vuol dire che se ha la maturità di essere solo con se stesso, che non è più appoggiato dalla mamma, può entrare, deve entrare nella sukkah. Vuol dire che ci dice che cos'è la mamma per il bambino, che cos'è la sukkah per il bambino. Non è la contromamma, entra in uno spazio completamente diverso, emozionale. Nel momento in cui il bambino si può staccare dalla mamma, c'è la regola, katance no tzadik limocha yabbe sukkah. Un bambino che non ha più bisogno della mamma, abbiamo detto in quale definizione, è all'obbligo della sukkah. Una definizione molto emozionale questa. Teorie psicanalitiche sull'attaccamento con la mamma, eccetera, eccetera, non dicono molto di più di questa in una frase solo. Quel momento lì scatta una mitzvah in cui il bambino può entrare, con tutto il corpo. Evitiamo un'interpretazione sulla mitzvah della sukkah, mi sembra molto... Io sto cercando di dire, la Torah, i Chamim studiano la mente del bambino quando è maturo, ma ti dice anche cosa la mitzvah dovrebbe adempiere emozionalmente. Bianco studia nero studia bianco, mi sembra che. Seconda mitzvah, cita un altro punto in cui dice Akol Hayavim Balulav. Tutti hanno l'obbligo di Lulav, cioè bisogna che in qualche modo facciano la mitzvah di Lulav. La Gemara chiede, tutti, ma chi sono tutti? Perché dice tutti? C'è qualcuno che avrebbe pensato no, cioè che la Mishnah vuole includere qualcuno. E dice, per fare entrare in Tuye Katan Ayodea Venanea, per far entrare appena un bambino, questa è una capacità di padronanza diversa, sa muovere il lav, non semplicemente fare così, sa orientare il lav, cioè fare la mitzvah come bisogna fare, orientarla nei quattro sensi cardinali, in alto e in basso, a quel punto ha l'obbligo del lulav, cioè il padre e la madre dovrebbero comprargli un lulav. Vuol dire appena il bambino sa, prima sa entrare nello spazio della mitzvah, sono le prime mitzvot, sa entrare in una mitzvah che è tutto lo spazio, entra dentro la lulav e la sukkah e la mitzvah che entra completamente dentro. Cioè entri dentro la mitzvah, è la prima mitzvah in cui si presuppone la volontà del bambino, così, l'intenzione del bambino. Quando il bambino stacca la madre può entrare nello spazio della mitzvah. Quando il bambino può capire che muove qualcosa in tutte le direzioni dello spazio e quindi riconosce che l'universo gli dà lo sviluppo, e questo è il senso del lulav, allora a quel punto può fare il lulav. Deve fare il lulav. Entrare in uno spazio e restituire lo spazio allo sviluppo. Sono due mitzvot apparenti che si fanno nella stessa occasione, ma non è detto che si possono fare nella stessa, che il bambino sia maturo per tutto questo, è probabile che il muovere il lulav e comprendendo quello che si fa sia un po' più tardi. Mi è chiesto una comprensione della mitzvah, lì non è chiesto una comprensione della mitzvah, lì è attaccato dalla mamma, può entrare nella mitzvah, qui se capisce che lo spazio di Kadosh Baruch Hu può fare questa mitzvah. Se è già molto, ripeto, se uno prende prima regola, il valore della vita 12 anni, 13 o 11 anni, la sukkah, la sukkah e il lulav già capito come, non ho bisogno di tutti gli esempi, ma già capito come si muove, di capire esattamente cosa la mitzvah significa nella mente del bambino e ci dice tra parentesi cosa si pensa della mitzvah. Terza mitzvah, sempre di fila, tutti hanno l'obbligo di tzitzit. Ma tutti che vuol dire, per includere chi? Perché cioè per includere di nuovo un bambino che si sa avvolgere. Cosa vuol dire avvolgere? Poi dice, perché è scritto esplicitamente una parata, un bambino che si sa avvolgere col tzitzit ha l'obbligo di portare il tzitzit. Allora, qui si riferisce sia al capo a quattro angoli dell'orso, si potrà vestire così, che ha l'obbligo di per sé, oppure che se si dà a un bambino un vestito fa un mantello, come abbiamo detto, un mantello fatto apposta, perché ormai nessuno si vestiti a quattro angoli spontaneamente sul mercato, il talit, e anche il talit del talit katan, è una cosa fatta apposta perché si possa realizzare la disfatta, perché se aspettavamo che la moda contemporanea non eravamo più, è un mantello fatto per fare la disfatta, più che chiaro nella zona. Allora, il bambino deve saperlo usare, vale a dire, deve saper mettere due angoli davanti, un angolo davanti a destra e uno dietro a destra, uno avanti a sinistra e uno dietro a sinistra, cioè deve distribuire il mantello secondo lo spazio del corpo e deve sapere avvoltolarsi poi nel momento in cui fa con tutti i quattro angoli sopra il capo. Vuol dire che è come se facesse due tipi di avvolgimento, uno su tutto il corpo e uno sul capo soltanto, sostanzialmente. Vuol dire che deve vedere una simmetria tra quello che il suo capo ha nel mondo e quello che il suo corpo ha nel mondo. Sono due avvolgimenti complementari, sono con la mente nel mondo e sono con il corpo nel mondo, o meglio sono con il corpo probabilmente, ma poter stare con il corpo può stare anche con la mente. È chiaro che la sequenza Sukkah, Lulav, Talet è una sequenza successiva, perché quello che si avvolge con il Talet ha un livello di rapporto con il, è la sintesi un po' della Sukkah e del Lulav, un rapporto con il mondo e con il corpo molto più complesso, quindi non è soltanto l'abilità motoria di mettere questa cosa, che è un'abilità motoria comunque, è un movimento organizzato non da niente. Terzo, l'ultimo di questa prima sequenza, a che età tutti devono mettere i tefillin? Per includere chi? Tutti chi sono? Per prendere il bambino che sa custodire i tefillin. Cosa vuol dire sa custodire i tefillin? Questo è un valore molto sottile, che sa capire che è un oggetto che serve alla mitzvah. Cioè sa dargli, sa per esempio che sai che prima addosso gli scappa se levarsi prima di andare al bagno. Sembra una cosa banale, sa di dare all'oggetto, con tutto il rispetto per la funzione che dovrà fare al bagno, un dopo dovrà dire anche una berakà, ma di fatto sa il rispetto che deve dare ai servizi, sa che stare attento che non caschi, sa preoccuparsi dell'oggetto che gli servirà della mitzvah, non del crimine in assoluto, ma che quello è uno strumento della mitzvah. E che è richiesto un livello di comprensione molto alto, perché non si preoccupa solo della mitzvah, ma anche dell'oggetto che gli servirà a fare la mitzvah. Poteva dirlo anche per il tzitzit, anche per il Lulav. In realtà i tefillin hanno un livello, c'è scritto il nome nelle parashot e così via, quindi deve avere una comprensione maggiore della mitzvah. Se vedete, tutte queste quattro mitzvot dette in fila sono mitzvot che sono in una sequenza molto logica di comprensione della mitzvah, di comprensione del significato umano che ha la mitzvah. E si pensa che il bambino debba avere certe caratteristiche per passarlo. E ogni significato umano è anche legato a qualcosa che quella mitzvah rappresenta. Entrare nel mondo della mitzvah, dare con la mitzvah la padronanza del mondo a Kadosh Baruch Hu, ritenere che il proprio spazio, quello che svolge con il talent, è un po' uno spazio piccolo, è un microcosmo rispetto a tutto l'universo sostanzialmente, e avere rispetto per lo strumento della mitzvah. Sembra che una mitzvah in realtà precedente, che viene trattata qui non in maniera completa, viene allusa ma non trattata rispetto al bambino, viene trattata invece rispetto a una persona che penso che tutti hanno l'obbligo di farsi vedere i tre pellegrinaggi, si sa che un bambino può il padre a portare il bambino anche quando è molto piccolo, purché sia stare in piedi in un certo modo, sostanzialmente, quindi è ancora precedente alle altre. Allora si viene chiesto perché, in un altro punto della Gemara, e in realtà lì è detto chiarissimo che il bambino non ha nessuno capisce capire cosa sta facendo, ma partecipa alla mitzvah del padre. Così la mitzvah da cui si impara questa cosa, la mitzvah ancora precedente, con gli 8 anni, quando il re si donava sul popolo per leggere la Torah, una parte importante della Torah, tutti erano obbligati ad andare per finire la tanti. E di nuovo che la partecipazione collettiva, di un bambino chiaro che uno che sta poppando non capisce quello che sta facendo, però è una partecipazione collettiva di ingresso nel popolo attraverso partecipare insieme con la mitzvah degli altri. Qui vi ho detto due cose, la mitzvah di Reah, la mitzvah di Akel, che non sono dette rispetto al bambino, ma per darvi un'allusione a partecipazioni collettive che precedono la sequenza di mitzvot, invece col bambino si deve legare. La mitzvah più interessante è l'ultima che viene affrontata in questa sequenza del trattato di Arachin, è la mitzvah dello Shofar. Allora, per capire di solito il senso che ha la mitzvah, secondo i nostri maestri stessi usano una tecnica che sfugge sul studiamare la cosa, che trovano una situazione di conflitto fra quella mitzvah e un'altra mitzvah, è molto migliore per pesare. E voglio sapere se l'oro vale più dell'argento, li metto sul mercato e vedo chi vale di più, qualcosa che in quel momento devo comprare di più. Allora, qui c'è... Tutti hanno l'obbligo di suonare lo shofar. Qui il termine ambiguo non dice tutti hanno l'obbligo di sentire lo shofar, che in realtà è la vera misma. Qui è ambiguo, chi ha shofar? Chiaramente vuol dire questo, ma apre la strada anche per un suonare, non soltanto per un sentire. Non c'è di sentire, non c'è un'utilità particolare nello suonare lo shofar, c'è un tante rende possibile a tutti di sentire, se non c'è uno che lo suona, non c'è. Allora la Gemara fa un taglio, dice ma chi? Che vuol dire tutti? E di nuovo fa il solito tutti, proprio tutti, bla bla bla, e si dice, e qui dice la parola chinur, per includere un bambino che è arrivato al chinur, all'educazione. E cita la Mishnah che dice questo, non si impedisce a un bambino di suonare lo shofar persino di Moed. Vale a dire che se il bambino dice che non c'ha nessuna mitzvah in questo, se il bambino dice voglio imparare a suonare lo shofar, in teoria se uno lo fa così tanto per fare non dovrebbe, ma non è che uno, qualunque che non sa suonare lo shofar, può imparare a suonare lo shofar il giorno stesso in cui si fa. Il bambino, quindi c'è un conflitto, però un divieto che una persona comune non può imparare a suonare lo shofar se non sa fare, può un attimo se vuole provare il suono se lo shofar funziona, insomma, per l'apprendimento è nuovo, no. Invece un bambino che decidesse di, mentre gli si insegna a rispettare le altre regole di Moed, di Onto, di Rosh Hashanah, quindi non può accendere fuoco a tutte le cose che si sanno, se il bambino, la regola dice, cosa dice? Tutti hanno l'obbligo dello shofar, non di sentire, che si porta il bambino a sentire, questo ne va da sé, di sentire così facile, che ho. Qui si dice un'eccezione a questo desiderio, che non si impedisce al bambino, se vuole imparare a suonare, di suonare, anche se non serve a niente, sicuramente non imparerà quel giorno, e se imparasse quel giorno non fa uscire gli altri d'obbligo, quindi il mio apprendimento ha risultato zero. Cioè, lo impara per quando avrà 8 anni, 13 anni. Allora, perché? Questa è l'unica eccezione pratica in cui si fa il bambino addirittura può apprendere lo suono dello shofar anche se è finalistico, non è per fare la mitzvah, anzi, per fare una non mitzvah, perché se fosse adulto, due schiaffoni che non può fare. Schiaffoni, ma sono... Lui sono... Allora, è interessante che evidentemente nel bambino c'è questo desiderio di suonare lo shofar, di essere non passivo nel suono dello shofar, ma di essere attivo nel suono dello shofar. E siccome lo shofar, nel suo significato più profondo, è quello di essere la più elementare delle tefilot, sostanzialmente, è una voce allo stato puro, è una voce senza parole, o come dicono i Kubbalim, è come restituire a Kadosh Baruch Hu il soffio che ha dato al primo uomo, noi come esseri umani restituiamo il soffio dentro lo shofar. Ma se Filaro è stato brutto, cioè ha dato la vita, noi ci restituiamo solo nello shofar. Allora, davanti a questo bisogno del bambino di essere attivo in una mitzvah che tipicamente è passiva, che anche colui che suona lo shofar benedice non perché suona, benedice perché ascolta, la beraha, la mitzvah è di ascoltare il suono dello shofar. È impossibile ascoltarlo se non c'è nessuno che suona, ma di fatto è lo strumento per la soffiata. Un bambino, quindi sarebbe proibito se non è fine lì, forse una trombetta di Rosh Hashanah. Quindi il bambino che vuol rompere ed entrare nella condizione di uno, che forse lo farà quando sarà grande, forse no, rompe il clima passivo della mitzvah, di ascoltare uno shefilà, di ascoltare un soffio che viene dal cuore dell'uomo, dell'uomo e della donna, che bisogna di una persona, la voce dell'uomo, la voce della donna, il pianto dell'uomo, il pianto della donna, sono il bisogno che ci fa. Allora, un bambino che vuole essere attivo in questa cosa, persino se la regola non varrebbe per lui da adulto, e non è detto che impara perché suonerà un giorno da adulto per far uscire gli altri, a lui è permesso di farlo. Sembra che la sequenza che il bambino e la bambina un anno prima del bar bat mitzvah, la sukkà, il lulav, il tzitzit, i tefilin, la reia, la kev, si completa molto logicamente in questo, perché mette in conflitto il senso di appropriazione che il bambino ha nei confronti della mitzvah. Imparando a suonare lo shofar, che non impara mai nulla, non gli serve a niente, non imparerà mai a suonare bene lo shofar, ma nel modo in cui si autoinsegna, tenta di autoinsegnarsi il suono dello shofar, c'è evidentemente una scoperta della mitzvah che fa mia impegno molto importante. E rompe, siccome crea un clima, se fosse adulto non gli sarebbe permesso in questo modo qui, rompe un clima perché per essere in un clima di educazione rompe alcune regole. Tant'è vero che, con questa chiamata abbiamo finita, mi sembra che rispetti tutte le sequenze che ho detto, il doppio senso, che i famigli sono stati molto attenti in queste mitzvot, cose che si fanno a mappare i tempi di maturità del bambino, ci hanno insegnato qualcosa sulla mitzvah stessa. Nell'ultimo c'è un conflitto tra questa mitzvah e altre mitzvah potenziali. Lo stesso esiste anche in altri tipi di apprendimento. Per esempio, se si insegna a un bambino a dire le berachot, chiunque si trova in una situazione simile a questa sa che se no è impossibile insegnarglielo, è permesso, sapete che le berachot fuori gioco non si possono dire con nome di Kadosh Baruch Hu, dire Hashem, però se tu dici a un bambino e dice Baruch Atah Hashem, il bambino non si ripete Baruch Atah Hashem, da casa oramai, e non gli può dire io dico Hashem ma tu dici così, perché allora aspetti 2-3 anni che cresca nella sostanza. Allora, si può dire il nome di Kadosh Baruch Hu per insegnare a un bambino, vuol dire che se tu lo dicessi per te stesso sarebbe una verà, non solo sarebbe una mitzvah, ma sarebbe una verà, una trasgressione. Sostanzialmente, per insegnare a un bambino è permesso dirlo, è molto significativo, persino se, poi, se il bambino lo dice, non puoi usare la sua berachà per uscire te, è obbligo. Vale dire, se io mangio una mela, e siamo in quattro che mangiano la mela, se uno dice la berachà e tutti rispondono a me, non c'è bisogno che tutti dicano la berachà. Se uno vuol dirla anche lui in prima persona, dovrebbe dire dopo il nome Baruch Hu Shemo. Allora, se io voglio con quel bambino uscire d'obbligo dalla mia mitzvah, dalla mia meletta, perché lui uscito, non vale, perché lui sta facendo la mitzvah non perché ha l'obbligo, ma sta facendo la mitzvah per imparare. E quindi quel bambino non mi fa uscire dall'obbligo della mia mitzvah. Però per insegnarlo, quindi lui se farà la mitzvah non mi fa uscire a me. Però per insegnargli io posso dire come è a posto. E chissà il rispetto che ha nell'educazione ebraica, nel senso ebraico della mitzvah, dire il nome inutilmente, capisce che importanza viene dato a questa cosa rispetto all'insegnamento che si fa con e per il bambino. Mi sembra che una parte del discorso, non ti preoccupare, 2-3 ore soltanto, ma puoi sempre sognare non c'è bene.
Non c'è davanti.
Vorrei notare una grande contraddizione che esiste rispetto al termine, io non so quando si è cominciato a usare questo termine per dire educare, le hanè, che in realtà nella Torah nel tutto il Tanakh compare se poco con questo significato. Più che altro compare con il significato di inaugurare, di usare per la prima volta una cosa per il suo destino finale. Dare a una cosa il suo uso obiettivo, un certo oggetto, finché non è usato, può essere detto, usato in tanti modi. Se io ho una casa, può diventare qualunque tipo di cosa, quando è casa mia, allora faccio la famiglia catapà, cioè lo investo come mia. In tutta la Torah però ci sono degli inseguimenti tra la radice di questa parola, e questo è sempre interessante vedere come la parola si forma rispetto ai concetti, molto interessanti. Dirò che l'unico verso, che è un verso di Mishle, quindi un verso tardivo, in cui ha questo significato chiarissimo col verbo, è il verso sempre citato in questa occasione, per l'unica volta che tutto Tanakh si usa in questo senso, è Hanoklanar al Pidarko, educa il bambino secondo la sua strada, vuol dire che deve rispettare quel bambino in quel modo, non in un altro, perché oltre a essere diversi per età, i bambini sono diversi per carattere, perché non puoi insegnare allo stesso modo due bambini diversi, un bambino molto superante, un bambino molto calmo, hanno due diversi modi, un bambino, però è chiaro quello che sto dicendo. Levando questo, è interessante vedere che la parola compare poco nella Torah e compare poche volte anche nel nome di persone. Quattro persone hanno il nome Tanakh nella Torah, delle ultime due non parleremo, uno è un discendente di Avram, non ebreo, perché è il popolo di Midian, e uno è il primogenito di Reuven. Si potrebbe fare, sono i primi due. I primi due sono, è il primo figlio di Cain, dopo aver fatto il suo processino, in cui gli viene detto che dovrà andare in giro per il mondo Ramengo, andare a Ramengo, Cain la prima cosa che fa costruisce una città e la chiama col nome di suo figlio, Hanok. Ha un figlio, il nome è sempre più dato dalla madre, come Cain aveva ricevuto dalla madre, anche questo figlio lo prende dalla madre, ed è sinonimo della prima città che esiste, che sembra essere, c'è chi, la maggior parte dei commentatori dice che è una specie di mezza rivolta di Cain, per esempio va a Ramengo, la prima cosa che fa la prima città è contrarre, allora c'è chi dice che la costruiva, solo un paio di commentatori dicono che la costruiva, mentre lui andava a Ramengo, ma ogni tanto girava per il mondo, ogni tanto si trovava una pietruzza nella città, poi mentre un'altra pietruzza non ci stava mai dentro, però è sempre una città. Quindi il primo nome sarebbe l'inaugurazione della prima città, che è visto come un atto di ribellione rispetto alla cosa detta che lo scorso punto per il primo omicidio. Il secondo è il settimo discendente di Adam nella catena del primo uomo, nella catena del figlio che è superstito, del discepolo. Ed è un personaggio assolutamente, virgolette, mitico, perché è un personaggio che ha una morte non comprensibile, Hanok Bediere, che si dice di lui che a un certo punto non c'è più, si dice che per tutta la vita cammina con Kadosh Baruch Hu. E a un certo punto non c'è più perché l'ha preso Kadosh Baruch Hu. Quindi ha una fine molto particolare, sembra essere, secondo la maggior parte dei commentatori, che è un verso molto forte, sfugge nel prime capitolo del libro di Bereshit, che riguarda una persona che cammina tanto con Kadosh Baruch Hu, cammina tanto con lo Sforobù, da avere come sede un'altra, nella letteratura non nostra, nei libri non nostri, c'è tutta una fioritura su questo Hanok, visto come un personaggio soprannaturale. A me interessa vedere i due personaggi rispetto al mondo dell'educazione, perché hanno il nome che poi succede con dire educazione. Uno è una educazione chiaramente ribelle, fare una città stanziale, in cui si sta fermi mentre si dovrebbe muoversi. Un altro è camminare sempre con lo scorpù finché il proprio posto diventa il posto di lo scorpù. Mi sembra abbastanza chiaro che vengono dati due modelli in cui l'educazione è una autoeducazione in gran parte, perché nessuno di questi è nato imparato, nessuno ha detto che questi è imparato dal loro genitore più di tanto, ma è un due modi di intendere il passaggio di padre e figlio come un diverso modo di mettersi in rapporto con lo scorpio. Sono due modi diversi di intendere il rapporto con lo scorpio. È molto interessante che sono nella prima parasha del libro di Bereshit. Due modelli diversi, di due tipi di umanità diverse che si mettono in rapporto l'uno con l'altro in un rapporto diverso con lo scorpio. uno, un rapporto ribelle che riguarda solo rapporti con altri esseri umani e niente il rapporto con Gesù, l'altro un rapporto molto forte con gli esseri umani, ma ancora ugualmente forte nel rapporto con il Cadosto Rufu. E Brani menziona, mi dice che secondo Hanok, quello virgolette buono, era un calzolaio. E che l'unica cosa che sapeva fare veramente bene, diceva aveva tutte le vittorie, che faceva le scarpe molto attentamente, mettendo i punti al posto giusto. Se le scarpe servono, tutti gli uomini possono camminare. Possono camminare in una strada che è camminare con quello sbocco. Non è una barzelletta che era calzolaio, perché mi insegnava a camminare in un modo diverso. Questo verbo, questo radice verbale continua, si potrebbe dire la Hanukkah di Misbeach, la Hanukkah della casa, che uno se ha una casa nuova non va a militare, insomma, qui ci spettiamo. Interpretare questi due esempi di due personaggi che sono due modelli diversi di educazione. Per arricchire l'ultimo punto, questo del calzolaio, del Hanukkah calzolaio, vorrei ricordare la definizione di Halakha, che è una veramente definizione di educazione che dà uno dei primi, non è il primo assolutamente, Aruch, che è il primo enciclopedista che è di Roma, tra parentesi, che dice che la Halakha è quella strada che va da una parte all'altra dell'universo e che gli ebrei camminano sempre. Cioè, le cose che le mitzvot che uno fa sono una strada che va da un capo dell'universo all'altra e della strada che fanno gli ebrei. Sembra che la strada di Canocchia non era ebreo, ma è la strada del calzolaio. Esattamente un'ora. Vorrei dire un ultimo punto. Allora, l'ultimo punto è questo. Ci sono anche autori moderni che studiano il processo di educazione come si fa, questo potrebbe essere oggetto di altre volte. Mi sembra interessante citare molto rapidamente, solo a titolo suggestivo, quello che dice il Maral commentando la Mishnah, che dice 5 anni la Mishnah, alla Torah 10 anni. Allora, il Maral dice, è un tipico pensiero del Rinascimento, ma è un Rinascimento ebraico sostanzialmente, noi non abbiamo più il Beit HaMikdash, ma ogni uomo è un Beit HaMikdash. E l'educazione di ogni essere umano è costruire un Beit HaMikdash. Allora dice, per questo tutte le misure sono 5, 10, 13, risulta tutto un gioco poi architettonico, geometrico, pedagogico, però che non si deve fare, ma è la misura di dire che l'educazione di ogni persona non è l'educazione di un'altra persona, ma l'educazione di se stessi attraverso il rapporto con un'altra persona ed è l'educazione del Beit HaMikdash.
Per me? Grazie.